Alleluia. Vogliamo lodare il Signore.
Alleluia.
Vogliamo scacciare l'avversario nel nome di Gesù.
Amen, alleluia.
Amen. Allora cantiamo tutti insieme e battiamo le mani a tempo.
Amen.
Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito dell'inferno in fuga lo metterà. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito dell'inferno in fuga lo metterà. Non teme, non teme, non teme. Fuggirà, non teme, non teme, non temere, Gesù con te sarà. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito dell'Eterno in fuga lo metterà. Quando l'avversario verrà come fuggirà, non teme, non teme, non temere, Gesù con te sarà.
Non teme, non teme, non temere, il male da te fuggirà. Non teme, non teme, non temere,
Gesù con te sarà.
Non teme, non teme, non temere,
fuggirà.
Non teme, non teme, non temere,
Gesù con te sarà. Gesù con te sarà. Gesù con te sarà.
Alleluia. Facciamo un applauso a Gesù. Facciamo un applauso al nostro Signore. Gloria a Dio. Alleluia! Il Signore è in mezzo a noi! Alleluia!
Grazie. Il Signore!
Alleluia!
È in mezzo a noi!
Grazie Gesù!
Il Signore! È in mezzo a noi! Per guarire, per liberare, per rompere ogni forza del mondo!
Rompere ogni forza, per guarire, per liberare. libera la mia anima. Tutti insieme.
Per guarire, per liberare,
per rompere ogni forza del male.
Per guarire, per liberare la mia anima. Per guarire, per liberare,
per rompere
ogni forza del male.
Perché il suo re Gesù è qui. Il popolo di Dio è gioioso perché il suo re Gesù è qui. Cristo è qui, Cristo è qui, Cristo è qui. Che allegria sento in me. Cristo è qui, Cristo è qui. Che allegria sento in me.
Oh, quanto è buono.
Una volta, fratelli, ricordo che ero piccolino, avevo 5 anni, e mi venne a trovare uno zio il quale evangelizzò casa mia. Sapete, mi parlava di questo Gesù, ero molto piccolo, e ricordo che mentre lui parlava gli dissi: perché non invochiamo Gesù ora? Perché non preghiamo Gesù? Sapete, lui mi prese in giro, disse: tu sei troppo piccolo per poter capire di queste cose. Ma io avevo il desiderio di invocare il Signore, e ricordo benissimo come se fosse ora che io abbassai la serranda di quella stanza e dissi: no zio, io voglio che preghiamo ora il Signore. E ricordo che ci siamo inginocchiati, abbiamo invocato il nome del Signore e il Signore lo battezzò con lo Spirito Santo proprio in quell'istante. Noi non possiamo sapere i piani di Dio, non possiamo sapere cosa il Signore ha in serbo per noi, ma sta a noi aprire il nostro cuore a Gesù. Anche dalla voce di un fanciullo noi possiamo ricevere benedizioni. Alleluia! Cantiamo tutti insieme, fratelli.
ricevi benedizione. Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi e ricevi benedizione.
Il maestro,
maestro di Galilea sta passando fuori a chi? Il maestro di Galilea sta passando fuori a chi? Idealo che te tocchi, idealo che te tocchi, idealo che te tocchi, il vestire la benedizione. Idealo che te tocchi, idealo che te tocchi, idealo che te tocchi, il vestire la benedizione. Il maestro di Galilea sta passando da qui. Il maestro di Galilea sta passando da qui. Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi e ricevi benedizione. Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi e ricevi benedizione.
E qui
si sente la presenza di Dio, e qui si sente la presenza di Dio. Io sento il fuoco dello Spirito Santo, io sento il fuoco dello Spirito Santo, io sento gioia, io sento pace, sento l'amore che Dio mi dà. Io sento gioia, io sento pace, sento l'amore che Dio mi dà. Sentiamo gioia, sentiamo pace, sentiamo l'amore che Dio ci dà. Sentiamo gioia, sentiamo pace, sentiamo l'amore che Dio ci dà.
Assì, assì, assì sarà bagnos. 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 Levante le manos todos. Levante le manos todos. Levante le manos todos. Assì sarà bagnos. Lo Spirito Santo è già qui, già è qui, già è qui. Lo Spirito Santo è già qui, già è qui, già è qui. Lo Spirito Santo è già qui, già è qui, già è qui. Lo Spirito Santo è già qui. Lascia che lui si muova, lascia che lui si muova, lascia che lui si muova, lascia che lui si muova come un raggio. Cadendo sopra me, come un raggio, cadendo sopra me. Che bruci, che bruci, bruci, che bruci, che bruci, bruci, che bruci, che bruci, bruci, che bruci, che bruci, bruci. Già è qui, già è qui, lo Spirito Santo è già qui. Già è qui, già è qui, lo Spirito Santo è già qui. Già è qui, già è qui. Spirito Santo è già qui, già è qui, già è qui. Lo Spirito Santo è già qui. Lascia che lui si muova, lascia che lui si muova, lascia che lui si muova, lascia che lui si muova.
Alleluia, gloria a Dio, amen. Vogliamo ringraziare Gesù, alleluia. Vogliamo applaudire il nome del Signore. Egli è vicino a quanti lo invocano. Gloria a Dio. Vogliamo alzare le mani nella presenza del Signore. Signore, ti ringraziamo, ti invochiamo. E ancora questa sera chiediamo che la tua benedizione sia in mezzo a noi. Sia lo Spirito tuo Santo a muoversi, oh Padre, in mezzo a noi, attraverso la parola di Dio, che tocchi tu i nostri cuori, che guarisci le nostre vite attraverso il tuo amore, Signore. E in questo momento ti chiediamo di avere misericordia di ciascuno di noi e di darci grazia che possiamo avere la piena visione della tua parola per ricevere ancora in questa sera, nel nome di Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Dio vi benedica. Questa sera leggeremo dalle Sacre Scritture alcuni trafiletti che conosciamo
ed esattamente il Salmo 42, il verso 1 e il verso 2, e leggeremo in parallelo anche Apocalisse capitolo 22, il verso e il verso 17. Ripeto dalle Sacre Scritture, Salmo 42, il verso 1 e il verso 2, e Apocalisse capitolo 22, verso 17. Amen. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Salmo 42, verso 1 e 2. Come il cervo agogna i rivi delle acque, così l'anima mia agogna a te, oh Dio. L'anima mia è assetata di Dio, dell'Iddio vivente. Quando verrò e comparirò io nel cospetto di Dio? In Apocalisse 22, verso 17, troviamo scritto: e lo spirito e la sposa dicono vieni, chi ode dica parimenti vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Vogliamo dire amen? Accomodatevi. E questa sera, ancora seguendo la grande collezione dei meravigliosi messaggi che parlano dello Spirito Santo, parleremo ancora di questa meravigliosa effusione che il Signore sta dando a tutti coloro i quali lo cercano in spirito e verità. Dice la parola di Dio che il Signore, come abbiamo trattato in Atti degli Apostoli capitolo 2 verso 37 e come abbiamo trattato Atti degli Apostoli capitolo 1 e capitolo 2, ha sparso il suo spirito e ha detto in Atti 2 37: ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. La Bibbia ci dice in Gioele che il Signore ha detto: e avverrà negli ultimi tempi che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. In questo tema è importante che è lo Spirito Santo ed è la base, perché sapendo che siamo negli ultimi tempi, il compito nostro di servi di Dio è aiutare la gente a poter riempire la lampada, perché sappiamo che è scritto che lo sposo viene e che lo sposo cercherà. Non soltanto che noi abbiamo la lampada che rappresenta la parola di Dio, ma che abbiamo lo Spirito Santo, e quindi cercherà nella nostra vita se abbiamo l'unzione di Dio con noi. E questo ancora è questa sera il tema che ci accompagna in questa predicazione, che porta per tema: se vogliamo lo Spirito Santo, prima dobbiamo avere sete dello Spirito Santo. È importante che afferriamo questo, perché se noi andiamo a Dio per ricevere lo Spirito Santo perché abbiamo paura di rimanere nella terra e non essere rapiti, ebbene questo non è amore verso Dio. Se noi vogliamo ricevere lo Spirito Santo perché vogliamo fuggire da quelle che saranno le pene nell'inferno, ebbene cari nella grazia, non è il modo giusto di accostarci a Dio. Ma a Dio noi dobbiamo andare con amore, a Dio noi dobbiamo andare con il trasporto di cuore. Sapete quante volte conosco persone che conoscono la Bibbia, la studiano, hanno un cammino religioso, quindi frequentano periodicamente la chiesa, ma non sento nel cuore che in loro c'è amore verso Dio. Perché vi dico questo, fratelli e sorelle? Perché se noi facciamo un cammino di fede per avere la salvezza, se noi facciamo un cammino religioso per stare a posto con la coscienza, non abbiamo capito il programma di Dio, perché il fine del comandamento è l'amore. E Dio nella sua essenza è amore. Se noi andiamo a Dio per essere guariti, se noi andiamo a Dio per essere sanati, se noi andiamo a Dio per ricevere qualcosa da Lui solo perché ne abbiamo bisogno, non abbiamo compreso il vero programma di Dio. Un programma che è fatto giorno dopo giorno nella nostra vita di amore, perché Egli ha cominciato questa storia meravigliosa per amore, Egli ha dato se stesso per amore, e noi dobbiamo comprendere che se manca questa base, prima o poi avremo delle falle nella nostra vita, e ce ne rendiamo conto quando noi nel cammino di fede vediamo che le anime cominciano a nutrire inimicizia verso le altre anime. Questo già è un segnale importante che manca l'amore di Dio nell'individuo. o che magari comincia ad abbassarsi quella che è la preghiera nell'individuo, quello è un altro segnale che manca l'amore di Dio. E allora questa sera, come solitamente i messaggi ci accompagnano, questa sera vogliamo fare una profonda diagnosi in ciascuno di noi e renderci conto qual è la nostra posizione davanti a Dio, se realmente abbiamo un trasporto verso Dio. Davide nel Salmo 42 abbiamo letto che dice: come il cervo agogna ai rivi delle acque. Sappiamo che per il cervo, come per tutti gli animali, c'è una grande necessità di bere dell'acqua, ma anche per noi. E sappiamo con quale gentilezza, con quale modi particolari il cervo si accosta alle acque. E si accosta alle acque perché ne ha grande necessità di bere. Spesso e volentieri questi animali vanno a bere a rischio della loro stessa vita, perché sanno che in quei luoghi i predatori aspettano, proprio nei guadi dei fiumi, perché sanno che lì possono essere colpiti. E questa è figura, cari nella grazia, di quando il popolo di Dio vuole servire il Signore ad ogni costo. Non ha paura di subire la stessa morte fisica, non ha paura di niente. Sappiamo che la scrittura ci descrive nella lettera agli ebrei, quando parla degli uomini che hanno combattuto per la fede, che essi addirittura alle volte venivano presi ed erano lì flagellati, e alle volte essi stessi non volevano essere liberati, accettavano la morte dicendo: ebbene, anche se la morte sarà più cruenta, avremo una migliore resurrezione. Ma oggi il sistema mondiale è molto diverso. Oggi c'è paura, oggi si fugge dalla presenza di Dio. C'è la paura, cari nella grazia, quando scatta un minimo di prova, quando scatta un minimo di persecuzione, si tende a scappare dalla presenza di Dio. Ma noi sappiamo che non siamo noi un Adamo che deve correre dietro i cespugli, non siamo, cari nella grazia, un uomo che dobbiamo fuggire. La stessa storia di Neemia ed Ezra, sappiamo cosa ci narra, che questo santo uomo che stava riedificando le mura poté dire, quando gli dissero: fuggi dentro il tempio, rifuggiati, e gli disse: può un uomo come me fuggire? Può il popolo di Dio fuggire? No, fratelli e sorelle, noi affrontiamo la nostra responsabilità, e se Dio ci ha affidato 10, portiamo avanti quel 10 affinché diventa 20. Se ci ha affidato 20, affrontiamo giornalmente quel 20 per affinché possa diventare 40, perché Dio vuole che i talenti che ha affidato alla Chiesa siano moltiplicati. Non siamo noi che dobbiamo fuggire, ma è le potenze del male. Allora quest'oggi puoi combattere contro la tua malattia, contro la tua paura, contro il tuo problema economico, nel nome del Signore Gesù Cristo. La Chiesa ha la necessità di gustare l'amore di Dio, perché se gusta l'amore di Dio, tutto il resto diventa semplicemente secondario. Vedete perché oggi nasce la paura? La Bibbia dice che il Signore non ci ha dato uno spirito di paura, ma di forza, giustizia, vigore, amore, ok? Ora, quando noi abbiamo paura delle circostanze che sono attorno a noi, o quando viviamo nelle preoccupazioni che ci circondano, è perché non abbiamo fatto l'esperienza apostolica. L'apostolo San Paolo dice: ad un certo punto era stato un uomo che aveva attraversato tante problematiche. Una volta addirittura fu lapidato, pensavano che era morto, se ne andarono, e lui si rialzò in mezzo a quelle macerie, perché Dio lo scampò. Fu in mezzo agli oceani, fu in mezzo alle privazioni, fu in mezzo alle mortificazioni, perché lui era un uomo zelante, e lui anzi era un uomo di grande autorità. Ma quando divenne un cristiano, ebbene, la sua vita fu diversa, perché da persecutore, dice la scrittura, divenne un perseguitato. Però notate le epistole paoline, quando lui stesso può dire: chi ci separerà dall'amore di Dio? Sarà la morte, sarà l'inferno, sarà la fame, la persecuzione, niente e nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio. Quindi il messaggio di questa sera trova il suo cuore proprio nell'amore. Se io sono innamorato di Dio e se Dio è nel mio cuore, io non mi preoccuperò più di niente, perché so che se perdo il lavoro, Dio è con me. Se il mio corpo ha problemi fisici, Dio è con me. Se dentro casa ho problemi, Dio è con me, perché sappiamo e ci rendiamo conto che siamo dei pellegrini, e come pellegrini niente abbiamo portato e niente ne porteremo. Dice Giobbe: nudo sono venuto e nudo me ne andrò, ma io so che il mio Redentore vive ed egli mi chiamerà fuori dalla polvere. Applaudiamo Gesù. Alleluia. Cari, nella grazia è importante che focalizziamo che se noi comprendiamo bene, profondamente il messaggio della parola, non saremo mancanti in niente. Ma il messaggio della parola di Dio non sussiste soltanto in una conoscenza letterale e rivelativa, ma soprattutto la parola di Dio ci è stata data affinché noi conosciamo Gesù, affinché noi ci innamoriamo di Gesù. E quando in molte chiese avviene quello che vi sto dicendo, vi è solo una conoscenza letterale di quella che è la Bibbia, ma non si conosce l'autore della Bibbia, si sfocia a quello che dice la Scrittura. Le cinque vergini che bene hanno la lampada, significa che se è il caso conoscono tutti i versi della Bibbia pure a memoria, sanno sino i sette suggelli come si devono muovere. E quanti ne ho conosciuto, fratelli, che stanno lì a parlare, a discutere, ma poi manca l'essenza, perché creano le divisioni, non hanno amore verso i fratelli o le sorelle e generano un sistema che è contrario alla parola di Dio. Vi porto un esempio: se in quest'oggi io ho tutta la conoscenza della parola di Dio, mettiamo caso, e sono un frequentatore assiduo dell'opera di Dio, e questo succede, voi lo sapete, ma ad un certo punto io nutro nel mio cuore un qualcosa che mi porta a pensare: non voglio avere a che fare con un dato fratello, una data sorella. Ma secondo voi, il giorno che Dio dovrà venirmi a prendere, mi prenderà? Fratelli, che nessuno si illuda, il primo io resterei su questa terra. Noi dobbiamo fare una mente locale e dire: io ho un problema con qualcuno, e se io riconosco di avere un problema con qualcuno, devo andare da quel fratello, quella sorella, o potrebbe essere una persona, e dire: c'è questo problema, lo chiariamo. Se poi la persona ti rigetta da quel chiarimento, a quel punto tu puoi scuoterti dalla polvere, perché tu hai fatto il tuo dovere. Ora la gente, specialmente all'interno della Chiesa, deve comprendere che non si tratta di conoscere i versi della Bibbia a memoria, non si tratta, fratelli, di frequentare una chiesa, ma quella che sarà rapita è la sposa che ha la lampada piena di olio. Alle volte succede che potete trovarvi invitati, senza offesa, in altre chiese, ci sono buoni sermoni, ma state lì ad ascoltare. Manca qualcosa, quella voce che le pecore ascoltano, manca qualcosa, il movimento dello Spirito Santo. Si sente, fratelli e sorelle, si sente, si avverte, perché quando lo Spirito Santo è in una raunanza, tu lo avverti e riesci poi a discernere ciò che è semplicemente qualcosa che è indotto dagli uomini, ed è qualcosa, cari nella grazia, che è solo adrenalina umana, che è soltanto finzione, ma riesci a riconoscere ciò che è pure disceso da Dio, alleluia, e che tocca, cari nella grazia, il profondo del nostro cuore. Lo Spirito Santo, cercare lo Spirito Santo è importante, e non mi sto rivolgendo solo a chi deve ricevere lo Spirito Santo, ma mi sto rivolgendo anche a coloro i quali lo abbiamo ricevuto. E non è a caso che ci sono collezioni di messaggi che parlano sempre dello Spirito Santo. Deve avvenire questo, perché nelle chiese si tende a parlare poco dello Spirito Santo nella vita degli individui e poco si prega. Ma noi vogliamo seguire ciò che Dio sta facendo. Evangelo di San Matteo capitolo 25 sta preparando la sposa di Cristo che deve essere ripiena di Spirito Santo, perché vogliamo essere rapiti, fratelli e sorelle. È come quando si cantano dei canti a Dio, o riusciamo a riconoscere quando c'è il trasporto della potenza dello Spirito Santo, lo riesci ad avvertire. E riesci parimenti ad avvertire quando magari un canto è ben impostato, ma manca la cosa più importante, l'unzione. Senza l'unzione non possiamo fare niente. Gesù disse: senza di me non potete fare niente. Qui non si tratta di uno spettacolo. Noi potremmo andare in uno dei teatri che ci sono anche nella nostra città e sicuramente possiamo trovare degli attori che sono in grado di recitare una parte della Bibbia migliore dell'oratore che sta predicando stasera. Possiamo trovare una voce superiore sicuramente a chi canta qui dentro. Ma qui si tratta dell'unzione dello Spirito Santo. E l'unzione dello Spirito Santo la puoi avvertire soltanto se hai il discernimento dello Spirito Santo. Ma se ti manca questo discernimento, sarai sedotta, sarai sedotto e penserai: oh, lì c'è Dio. Vi ricordate ad Israele cosa avvenne? I Moabiti, i Gabboniti, la stessa cosa che fecero, in ogni modo e maniera riuscirono a sedurre Israele. Ma ringraziato sia il Signore che oggi abbiamo tutti quanti lo Spirito Santo e non vogliamo farci sedurre, alleluia. A me non mi importa di sentire dalle persone, sentirgli raccontare chissà quante esperienze sovrannaturali o chissà quanti versi a memoria. Io sono lì accanto perché voglio sentire che ciò che sento nel mio cuore lo avverto anche vicino a me, in quel fratello o sorella. Ma se non lo avverto, mi può raccontare che può essere la migliore persona di questa terra. Fratelli, il segno degli ultimi tempi. La Bibbia ci dice in Tessalonicesi capitolo 2 che l'anticristo verrà con potenza e l'empio nella manifestazione farà segni e prodigi, miracoli di menzogna affinché le anime siano sedotte. Allora oggi la Chiesa ha la necessità di vedere, non solo osservare il segno in se stesso, ma vedere e notare per lo Spirito Santo se il segno che viene fuori è da parte di Dio. Oggi dobbiamo esercitare questo discernimento che deve essere crescente, affinché la Chiesa non sia sedotta, affinché la Chiesa non faccia come gli israeliti che videro uscire le Moabite con quei costumi disordinati. Essi davano gloria a Dio ed essi andarono dietro pure a loro e caddero, perché si fidarono semplicemente di coloro i quali dicevano: anche noi abbiamo Dio. Quale Dio? Dio è conforme solo alla parola di Dio, come il cervo agogna. E qui parliamo, per i minuti che mi restano, della più grande storia d'amore della tutta la storia dell'umanità, la storia tra la sposa di Cristo e lo sposo che è Cristo. Amen. Notiamo che in questo gruppo chiamata sposa di Cristo vi possono far parte soltanto le persone innamorate, innamorate di Gesù. C'è un vecchio coro che dice così, è vero Sergio? Noi dobbiamo essere innamorati di Gesù. E non è qualcosa che vi posso insegnare, ok? Perché per quanto questa sera vorrei fare una lezione in merito a ciò, questo è un sentimento. Se c'è, c'è, se non c'è, nessuno lo può inventare. Molta gente vuole andare ai culti, molta gente vuole avere un cammino con Dio, ma poca gente è veramente innamorata di Gesù. Essere innamorati di Gesù. Scusate, ve l'ho detto tante volte, ma prendo un trafiletto. È come quelle coppiette, specialmente quelli giovani, che quando cominciano a conoscersi rovinano se non hanno un tariffario al telefono conveniente, perché stanno lì a parlare al telefono dalla mattina alla sera e certe volte uno si domanda: ma tutte queste cose hanno da dirsi? Sono innamorati. Ma mi ami? Ma quanto mi ami? Si ritorna un po' come la margheritina, mi ama, non mi ama, mi ama, non mi ama. E il danno quando poi resta l'ultimo petalo se non mi ama. Vi ricordate queste cose? È vero. L'amore è semplicità, l'amore è sorriso, l'amore è spontaneità. L'amore non lo può creare nessuno, è un sentimento o ce l'hai o non ce l'hai. Ed è la sposa di Cristo, ne fa parte solo chi si innamora di Cristo. Se non sei innamorato o innamorata di Cristo, non riuscirai a sperimentare lo Spirito Santo. Non riesci a sperimentarlo, non lo puoi sperimentare. Quando tu vuoi ricevere lo Spirito Santo, sei proprio come una ragazzina, come un ragazzino che si è innamorato, si alza la mattina e pensa alla fidanzata, arriva a pranzo e pensa alla fidanzata, mentre mangia sta pensando alla fidanzata, arriva la sera e pensa alla fidanzata, si addormenta e si sogna la fidanzata e ci ridiamo. È così. E così è chi è innamorato di Gesù, ancora di più. Vedete, è questo che cerco questa sera di farvi comprendere. La persona innamorata di Gesù è tanto immersa nel pensiero di Gesù che gli dicono, ma sai i problemi economici? Va bene, dopo me ne occupo. Ma sai c'è una malattia? Ok, me ne occupo, un attimo, sto pensando a Gesù. C'era quel coro che noi bambini con le guanciotte rosse cantavamo dalla mattina alla sera, parlami soldi Gesù, amen. E guai chi non cantava al tempo di fratello Nino, battete le mani, lodate il Signore, amen, alleluia. Facciamo un applauso a Gesù, alleluia. Spesso fratello Nino diceva, se io potessi portarvi per un istante nel regno dei cieli, è bello, amen, lo dico pure io. E io vi dico questa sera, se vi potessi portare in un solo lasso di tempo, mentre c'era il culto del pastore Chinnici, sarebbe un problema per alcuni, alleluia. Quando i bambini che facevano i monelli li metteva sopra il pulpito, lì seduti, tra i fiori, quei bambini stavano lì, e chi si doveva muovere? Ok, gloria a Dio, parliamo di quest'amore profondo. Come il cervo ai gogna, ai rivi delle acque, così l'anima mia aspetti e attende quando io verrò al tuo cospetto. Sto parafrasando il Salmo 42. Vedete qual è la spinta di una persona innamorata di Gesù? Non dice quando mi farò la casa, quando mi comprerò la macchina, quando farò questo, quando farò l'altro, Signore profeta. No, dice quando comparirò al tuo cospetto. Questa sera stiamo esaminando se siamo realmente innamorati di Gesù. Io credo che prima di parlare della preghiera, prima di parlare della parola di Dio, dobbiamo capire se noi ci stiamo innamorando di Gesù. Stasera stiamo facendo un'altra consulenza matrimoniale con Gesù, perché se non siamo innamorati di Gesù, siamo come la classica coppia di questo secolo che si gira in una consulenza matrimoniale e ti dice, io non provo più niente per mio marito. Parli col marito, mia moglie mi è caduta dal cuore. La risposta di colui che fa consulenza è, ci stai pensando ora, perché non ci pensavi prima? Ora, carinella Grazia, l'amore è qualcosa che non termina mai. Ci sono le difficoltà. Ci sono quei mariti che sono monelli, come ci sono quelle mogli che sono pure monelle, giusto? Facciamo parità, è giusto, evitiamo di creare scompensi. Ma in tutto questo, carinella Grazia, l'amore è qualcosa che dura. Molte acque non potranno mai spegnere il fuoco dell'amore scritto nella parola di Dio. E allora lo sentiamo questa sera, questo amore dentro di noi? Perché se io non sento questo trasporto e questo amore, io non posso pretendere di ricevere lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo scende nei cuori che sono innamorati di Gesù. Se il nostro cuore è innamorato di Gesù, automaticamente allora lo Spirito di Dio scende. Se il mio cuore è innamorato di Gesù, io tenderò a non peccare, perché non posso ferire il mio Gesù, non posso ferire colui che amo. E quando c'è questa sete, stiamo parlando della sete dell'amore, si realizza ciò che abbiamo trattato in Apocalisse capitolo 22 verso 17. È lo spirito, è la sposa, dicono vi è. Domanda: come si riceve lo Spirito Santo? Quando lo Spirito e la sposa dicono vieni. Ma se lo Spirito e la sposa non dicono vieni, non si può ricevere il dono dell'acqua della vita. Fratelli, vi parlo con la verità, sono sopra questo pulpito e me ne è una responsabilità. Se io salto un solo culto, io sto male. Il giorno che poi rivengo qui, che ho saltato magari per un motivo, potrebbe essere valido, io rientro, devo prendere aria, sono qui nel luogo dove devo adorare il Signore. Io non so come fanno a vivere alle volte persone che magari saltano chissà quanti culti, o magari arrivano una volta al mese e prendono la Santa Cena. No, no, non è l'Evangelo che conosco io. Non si può vivere senza Gesù. E lo spirito e la sposa dicono vieni. Vogliamo dirlo tutti quanti? E lo spirito e la sposa dicono vieni. Alleluia, gloria a Dio. Chi ode dica parimenti. E chi ha sete, vedete da dove viene la sete? Quando siamo innamorati, venga. E chi vuole prende in dono dell'acqua della vita. Ecco da dove viene la sete. Se manca la sete, se manca l'amore, lo Spirito Santo non può venire. Se manca questo, non può venire. Io so, fratelli, che alle volte nelle consulenze si può sentir dire da qualcuno: ma sai, io ancora non riesco a lasciare questo, non riesco a lasciare quest'altro. Non sto criticando nessuno, anch'io non riuscivo a lasciare alcune cose, ma vi voglio dire una cosa: quando mi sono innamorato di Gesù, ho fatto la mia scelta, perché io sapevo ed ero cosciente che se non lasciavo determinate cose non avrei potuto ascoltare la sua voce, non avrei potuto vedere il suo viso. E ho fatto la mia scelta, e la mia scelta mi ha permesso di sentire la sua voce, mi ha permesso di sentire, ebbene, la sua parola, di vederlo. Ed è meraviglioso quando la sera stai lì sdraiato e pensi: oh Signore, che bello, voglio sentire la tua presenza, e cominci a sentire lo Spirito Santo. O la mattina quando ti svegli hai quella riflessione, là stai a pregare e cominci a parlare col Signore e dici al Signore: voglio sentire la tua presenza. E lo Spirito Santo arriva con pace, arriva con amore, senti la sua presenza che ti avvolge, e lo Spirito Santo comincia a parlare. Stamattina ve l'ho detto, quando il Signore mi ha cominciato a dare il messaggio, e i ragazzi sono qui testimoni, ieri sera ero con loro, dicevo: se il Signore non mi cambia il messaggio, domani vorrei predicare. Sapete quanti progetti si fanno? E qualcuno dei giovani mi ha detto: se il Signore non ti cambierà come sempre il messaggio, perché capita spesso, è vero. E stamattina il Signore è arrivato e mi ha dato il messaggio che abbiamo ascoltato. Un amore non simulato. Non ci può essere un amore con simulazione. Vedete, cari nella grazia, il fattore che stiamo ascoltando una collana di messaggi sullo Spirito Santo, e più che imporre le mani, e più che cominciare a dare il pieno supporto su questo, stiamo più cercando sempre più di preparare specialmente le anime nuove sul soggetto di come ricevere lo Spirito Santo. E questa sera Dio non vuole un amore simulato, vuole un amore sincero, un amore che è pronto a dire come i martiri: io sono pronto a perdere tutto per questo amore. Le vecchie nostre storie sicole ci raccontano che ragazze scappavano con lo sposo, c'era la cosiddetta fuitina sicula. Non sto dando un appoggio a ciò, ma sto semplicemente dicendo che delle donne, per l'amore che avevano, erano pronte a sacrificare il loro rapporto con i genitori. Erano pronti a perdere tutto, perché alle volte i genitori dicevano: non ti darò più la dote, ti lascio povera, te ne puoi andare con lui, ma mai lui entrerà in casa mia. E questo avveniva, le donne se ne andavano per amore di un uomo che alle volte poteva essere, specialmente nel nostro paese, povero, ma per amore di quel povero, per amore di quell'amore che avevano, che era la ricchezza più grande, erano pronti a scapparsene con quest'uomo. Noi stiamo per fuggire con lo sposo celeste. Egli ci ha mostrato una via anche povera, perché ci ha detto, come fu per Israele: io ti ho fatto attraversare un deserto aspro, pieno di serpenti e scorpioni, per provare ciò che era nel tuo cuore. E così Dio prova il nostro cuore e vuole vedere se noi realmente lo amiamo. Questa sera, fratelli e sorelle, io voglio pregare per quanti vogliono sentire se dentro il loro cuore c'è questo amore. E vado verso la conclusione del messaggio. Lo dicevo venerdì alla preghiera: se non c'è il trasporto nella preghiera, non c'è niente. È una preghiera semplicemente esteriore. Io oggi vedo che le persone vogliono cantare, vogliono predicare, vogliono, se è il caso, stare nella raunanza, ma vivono nell'inimicizia verso il prossimo, non hanno un rapporto genuino con Dio, e quando si chiama la preghiera scappano, fuggono. Questo che cosa rappresenta? Che hanno una religiosità come al tempo dei farisei, ma hanno perso l'essenza del nostro rapporto con Dio, che è un rapporto di amore. Noi, se vogliamo essere riempiti come lampane, dobbiamo partire dalla preghiera. E la preghiera deve essere la base quando c'è un puro amore, perché se io non ho amore verso Dio non riesco a pregare, mi stanco, non sento il trasporto, perché non sono innamorato di Dio. Ma se io sono innamorato di Dio, vi porto un esempio: il venerdì sera dirò: oh, la Bibbia dice dove due o tre sono adunati nel mio nome, ebbene, la Bibbia dice che i 120 si riunivano insieme, ebbene, e allora in tutto questo io vedo la mia necessità e dico: io vado alla preghiera. E tolgo un pensiero importante che alle volte nasce in noi: io vado alla preghiera per ricevere lo Spirito Santo, io vado alla preghiera perché Dio mi deve esaudire in questo dato problema. No, io vado alla preghiera per parlare con Gesù, e arrivo lì, piego le mie ginocchia o mi sdraio per terra, comunque sia, e io non mi importa più di nessuno in quel momento, ma mi importa di stare abbracciato solo con i fratelli e di pregare e parlare con Gesù. Che dirò a Gesù? Ti amo, ti adoro, ti lodo, ti glorifico, ti applaudo. Alleluia. La mia preghiera diventerà completa, non sarà il blaterale delle paroline, ma sarà l'espressione del cuore, e il vaso si andrà sempre più riempendo. Quando tu ti abbandonerai e parlerai col cuore, non controllerai le labbra, perché se il cuore è in movimento, le labbra scorrono da sole. Ecco perché poi Dio comincia a versare lo Spirito e parliamo in altre lingue, perché se noi prima non parliamo col cuore a Dio, non perdiamo il controllo del nostro corpo, non perdiamo il controllo di questa mente che sta lì con la nostra razionalità a impedire il contatto con Dio. Ma quando la nostra mente si annulla perché il nostro cuore parla a Dio e il nostro cuore ha sospiri ineffabili, in Romani capitolo 8, questi sospiri ineffabili ti fanno esprimere già che parli a Dio, non con le labbra, ma prima col cuore. E di conseguenza, mentre questi sospiri escono, le labbra cominciano a muoversi. Non c'è bisogno che l'oratore ti dice: dai gloria a Gesù, come quando eravamo bambini che le orecchie a poco si giravano: dai gloria a Gesù, dai gloria a Gesù. Ma ti verrà spontaneo dare gloria a Gesù, dare gloria a Gesù, e man mano che dai gloria a Gesù, man mano che lo lodi, non ti accorgerai che le tue labbra scorrono. Scorrono, ma chi li sta facendo muovere? Li sta facendo muovere lo Spirito Santo, perché è scritto: apri la tua bocca ed io la riempirò. Vogliamo aprire la bocca per lodare Dio. Alleluia. Come ricevere lo Spirito Santo? A conclusione del messaggio: se non ci innamoriamo di Gesù, non possiamo ricevere lo Spirito Santo. Qualcuno dice: io ho ricevuto lo Spirito Santo. Sì. E il tuo carattere è cambiato? No. Ah, grosso problema. Ma ami i fratelli? Sì. A come è simpatico, agli altri no. Fratelli, lo Spirito Santo ci dà un modello, ed era quello di Gesù e degli apostoli. Atteniamoci alle scritture e teniamo fuori tutto ciò che è semplicemente un surrogato che non può portarci alla presenza del Signore. E allora, come un poverello questa sera venga a voi da predicatore, vi dico: il venerdì sera c'è una preghiera. Il venerdì sera non credo che si lavora pure la notte. Io non lo so se ci sono fratelli che lavorano tutti la notte e sorelle che lavorano pure la notte. Ci sono alcuni che fanno questo lavoro, sono contati sulle dita. Tutti gli altri che vogliono fare? Aspetto la domenica per andarmi a mettere seduto al mio posto, poi magari mi metto a cantare un canto, poi magari predico. E quello che cos'è? È soltanto religiosità. Ma partiamo da dove cominciarono gli apostoli. Gli apostoli cominciarono dalle ginocchia, pregando e invocando il Signore. Fate questo e Dio vi benedirà. E quando andrò alla preghiera, non importa se saranno 15, saranno 20, saranno 30, sarà uno, sarà due, sarà tre, l'importante è che io c'ho il mio angolino dove io piegherò le mie ginocchia e parlerò con lo sposo celeste e dirò: ti amo, ti amo, ti amo con tutto il mio cuore in Cristo Gesù, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen.